cristalli. Fragilità e punti di forza nella relazione genitori-figli-adolescenti. Con Alessia Caracciolo.
Imparare a vedere finalmente i figli per ciò che sono è un processo che passa dalla conoscenza dei significativi cambiamenti fisici, cognitivi e comportamentali che caratterizzano l'epoca dell'adolescenza. A queste caratteristiche sono spesso legati stereotipi come il bisogno di trasgressione, ribellione e senso di onnipotenza, associandosi a volte anche a comportamenti a rischio. E a questi mutamenti di carattere psicofisico corrispondono spesso anche cambiamenti nel modo di relazionarsi con gli adulti di riferimento e con i pari. E allora impariamo a riconoscere questi cambiamenti così da poter modulare le aspettative sui figli adolescenti in modo proporzionato alla loro crescita. Ce ne parla lo psicoterapeuta Nicolas Sacchi.
Beh, in primis mi pare ovvio il cambiamento fisico, questo scatto di crescita rapida, corporea, cioè la maturazione di tutti gli elementi primari e secondari che hanno a che vedere con il genere sessuale, e questi dietro in background hanno tutta la modificazione ormonale, questo aumento della produzione che influenza non solo il corpo ma anche l'umore. Abbiamo dei cambiamenti per così dire cognitivi, ovvero sia il primo, quello più importante da sottolineare, è questo miglioramento delle funzioni esecutive, cioè della capacità, dell'abilità di pianificare, di prendere decisioni, di controllare certi impulsi a discapito magari di altri, e qui ci si infila nella strettoia anche del cambiamento comportamentale legato alla ricerca dell'identità. Primo pilastro, se vogliamo, dell'adolescenza è quello di cercare chi siamo sotto tanti punti di vista, e quindi chi siamo nell'esplorazione della sessualità, della socialità, della fiducia nelle figure di riferimento, possono essere queste appunto i familiari, piuttosto che le istituzioni, piuttosto che l'ambito sportivo o quanti altri. Insomma, ci sono anche dei cambiamenti emotivi importanti, perché come abbiamo detto prima, probabilmente il passaggio ormonale, l'aumento, l'incremento ormonale provoca degli squilibri, ebbene questi squilibri riusciranno poi più o meno a oscillare con una banda un pochettino più ristretta, più controllata, ma fino a che non ci sarà quel momento lì, sarà un'esplosione intensa di emotività, e che talvolta è un po' la parte più difficile del compito del genitore.
Ecco, quindi quando ci chiediamo ma gli adolescenti cosa hanno nella testa, ricordiamoci quindi che se a volte ci fanno perdere la pazienza o non sanno gestire, regolare i loro comportamenti e sono anche un po' sfrontati, è anche perché la famosa corteccia prefrontale non ha ancora completato il suo sviluppo per potersi sostituire, diciamo, no, al lavoro fatto fino a quel momento dai genitori, ovvero il lavoro di filtro tra i comportamenti dei figli e il mondo. E quindi defiance, fragilità sono dietro l'angolo. Ma quali sono le potenzialità dei ragazzi in questa loro fase evolutiva?
Innanzitutto dobbiamo parlare della creatività e dell'immaginazione. L'adolescenza è il fulcro, è il bacino delle idee, delle ideologie. C'è tutto un ripensamento anche della morale inscritta dall'educazione dei genitori piuttosto che dalle istituzioni. Pertanto c'è tutta questa motivazione a trascendere un po' dai vecchi schemi per conoscerne dei nuovi, e in questo senso anche c'è un forte senso di giustizia, di appartenenza a queste che sono le nuove regole, piuttosto questi nuovi dettami che vengono sperimentati nel contesto sociale in primis piuttosto che in altri contesti. Tutto ciò però, come dire, è una sorta di cantiere aperto, e come si sa un cantiere aperto non gode della dovuta stabilità, ma piano piano cresce, si struttura e diventa poi dopo solido. Come vediamo la mancanza di solidità in questo periodo? Beh, innanzitutto nella vulnerabilità dalle opinioni, per cui i ragazzi sono piuttosto suscettibili, diventano piuttosto pugnaci, nel senso che possono essere reattivi. Questo poi dipende dal grado di impulsività di ciascuno, e mi rifaccio con un asterisco alla corteccia prefrontale di cui prima. Sono estremamente sensibili allo stress e, bisogna dire, da un decennio a questa parte gli studi ci dicono sono anche molto reattivi all'ansia, e di conseguenza poi dopo anche a un derivato dell'ansia che può essere un umore deflesso. Sono ragazzi che in qualche modo ci dimostrano che la frustrazione è qualcosa alla quale non sono abituati, o meglio fanno un po' fatica a tollerarla come uno strumento per la crescita. Viene piuttosto vissuta narcisisticamente come uno smacco, come una disconferma delle loro qualità. Dunque questo poi dopo genera le insicurezze di cui in alcuni casi posso vederle io in una sede clinica, e in altri invece possono essere, tra virgolette, apprezzati in un contesto scolastico piuttosto che sportivo, con uno scacco, piuttosto che con delle difficoltà nell'avanzamento di una carriera che invece potrebbe essere sicuramente nelle loro corde.
Cristalli.
Ecco, Nicolas Sacchi, dunque che atteggiamento è consigliabile ai genitori rispetto ai ragazzi che vivono questi profondi cambiamenti, sia a livello educativo che proprio come continuo riferimento per loro? Di solito ci congediamo dai genitori all'ascolto proprio con delle parole chiave.
Certamente. Beh, innanzitutto il genitore deve sapersi rinnovare nel suo ruolo. Noi evidentemente come genitori, mi metto anche io in mezzo, vediamo quei comportamenti che escono un po' fuori da ciò a cui siamo abituati, che ci tranquillizza, che ci rasserena, quelle routine che l'infante ci aveva abituato e che adesso invece il giovane adolescente un po' rompe, scombussola. Ecco, vederle più ad ampio spettro ci permette di contestualizzare. A un genitore io generalmente chiedo empatia, cioè il fatto di, pur rimanendo se stesso, cogliere le emozioni dell'altro e in qualche modo poterle restituire con una narrazione diversa, sicuramente più matura, frutto dell'età e dell'esperienza, ma anche con grande fiducia e speranza. Fiducia è infatti un'altra parola che secondo me è chiave da consigliare ai genitori, perché è il genitore stesso in primis che non riesce più a fidarsi del ragazzo, e non viceversa come invece nelle narrazioni più comuni: ah, tu non ti confidi più con me, non parli più con me, non mi vuoi più, non ti fidi più di me. No, la verità è che siamo noi che temiamo di avere delle persone completamente diverse, dimentichiamo la loro storia come un continuum, la vediamo solo come delle fotografie di anni disparati. Invece fiducia significa dire: sei ancora il mio bambino, la mia bambina, semplicemente non ti chiamerò più così, e hai delle esigenze sicuramente diverse e posso portarti la mia esperienza. Per portare la mia esperienza, quindi raccontare di che adolescente sono stato o avrei voluto essere, perché anche questo è molto importante, è necessario anche lasciare uno spazio di ascolto affinché possiamo essere terminali e depositari anche solo a spot, a piccoli pezzi, a brandelli di narrazione di ciò che i ragazzi e le ragazze si sentono di poterci affidare. Rompo un po' lo schema delle tre paroline magiche, direi anche di avere delle aspettative realistiche e di cercare all'interno di questo solco di promuovere tutto quell'equilibrio, tutte quelle possibilità di autonomia che i ragazzi ci chiedono a gran voce. Facciamo sentire che sono in grado. Se noi temiamo per loro, passiamo automaticamente un messaggio che pensiamo che non siano in grado di fare le cose in autonomia. Questo non è vero, ci siamo passati anche noi, ricordiamocelo.